Eccoci qua. Allora, oggi siamo con un'amica, Anna Porello. Ciao Anna.
Ciao, ciao a tutti.
Felice di averti con me, di averti con noi. E in
Grazie.
realtà, grazie. In realtà era un po' che volevo incastrare questa intervista. Poi l'altro giorno sei venuta a pranzo da noi. E ci è venuta questa fantastica idea di incastrarla in questa settimana. E quindi siamo qua.
Bene.
Detto
Velocissimi oltretutto, cioè detto fatto, la cosa più veloce.
fatto, detto fatto, sì. Ma noi siamo veloci in queste cose. E quindi direi che ripercorriamo un po', come facciamo sempre, un po' quello che la persona più che la professionista. Magari adesso dai giusto una brevissima introduzione di chi è Anna Porello oggi e cosa fai di bello.
Sono imprenditrice, ho diverse aziende che si occupano di lead generation online. Diciamo che la specializzazione è relativa al campo finance, dove con tre aziende lavoriamo in tutto il mondo e il nostro obiettivo è quello di trovare clienti per istituti finanziari. E poi stiamo sviluppando anche una realtà italiana verticale sul franchising.
Quindi fai un sacco di cose.
Sì,
Fai
spero di qua.
un sacco di cose e lavori
Lavoro con tante persone.
con tante persone. In quanti siete a lavorare?
Allora, in realtà non siamo tantissimissimi, però sto pensando, allora, nelle aziende, quelle che si occupano della lead generation, ma partiamo dal primo punto. Il mio socio più importante in realtà è socio nel lavoro e socio nella vita perché è mio marito.
Ed è lì che volevo arrivare.
È con lui che sviluppiamo tutti i progetti, cioè li sviluppiamo assieme, anche se in realtà cerchiamo di avere competenze ben definite, perché sennò è difficile collaborare così a stretto contatto. E
Rivedersi la sera a cena.
sì, no, cioè, adesso abbiamo trovato un equilibrio e l'abbiamo costruito nel tempo, perché
Certo.
non è semplicissimo, ma è anche bello. E poi lavoro con altri imprenditori, uno di questi è Simone Bianchi, con cui abbiamo un'azienda appunto che lavora nel campo della lead generation a livello internazionale per gli istituti finanziari. Lavoro con Alessandro Jai Brancard, Elena Delfino, che è una giornalista del Sole 24 Ore specializzata nel franchising, e Roberto Russo, che ha fondato Star Franchising, che è l'unica rivista veramente verticale nel mondo del franchising. Queste sono principalmente le persone con cui collaboro.
Ottimo. E beh, immagino che lavorare con il proprio compagno di vita sia un percorso.
È stato un percorso, è
Un
tuttora,
percorso.
diciamo che adesso siamo maturati.
È un percorso in essere.
Forse sì. Ah, è bello
Vabbè.
perché poi si mescolano progetti di vita e progetti di business, e quello
Ah,
è
certo.
interessante. Ci vuole equilibrio, ci abbiamo lavorato molto perché tutto, se sono qui adesso è perché, e se anche Giuseppe è dove è adesso, è perché insieme abbiamo fatto un progetto in tempi non sospetti e quindi è tutto partito assieme ed è partito da lavoro. E poi si è sviluppato con alti e bassi.
Quello c'è dappertutto, insomma, gli alti e bassi ci sono dappertutto. Super interessante. Ma ecco, diciamo, quando adesso proviamo a fare un po' un salto, no? A quando eri Anna, quindi una ragazzina che ha fatto il suo percorso di studi, eccetera, eccetera. Insomma, intanto che tipo di percorso hai fatto? Che tipo di famiglia, da che famiglia arrivavi?
Allora, io arrivo da una famiglia in realtà di imprenditori, poi sono piccoli imprenditori, ma mi piace ricordare il fatto che l'Italia abbia un tessuto imprenditoriale di microimprese. Mia madre aveva un negozio. Io sono originaria, sono piemontese, si sentirà tantissimo dall'accento. Arrivo dalle campagne Langarola, quindi mia mamma aveva un negozio di proprietà ad Alba, e mio papà ha fatto per anni dirigente in una grande azienda, che è la Miroglio, sì, sempre di Alba, che è la Miroglio. Poi ha deciso di intraprendere una sua strada, ha fondato un'azienda in cui faceva progetti. In realtà ne ha fatta più di una, perché ha fatto prima dei progetti per la Comunità Europea e poi ha gestito le poste della San Paolo. Per un po' ha gestito la San Paolo, ha creato un'impresa che gestiva le poste.
Invece il negozio di tua mamma, che forse me lo sono perso, che cosa?
Biancheria per la casa.
Biancheria per la casa, ok. Quindi tu hai vissuto ad Alba?
Ho vissuto in campagna vicino ad Alba.
Ok, dove di preciso?
Castagnito.
Ok, sì.
Non è molto conosciuto, è più conosciuta Guarena.
Sì. Ma io conosco bene la zona perché ho gli zii di Alba.
Ah sì?
E perché i miei sono di Cuneo e la sorella di mio papà è poi andata ad Alba, quindi i miei sono di Alba.
Ma proprio Alba?
Alba, sì. Mio zio ha fatto la ristrutturazione del teatro.
Bellissimo.
Sì. E quindi la conosco molto bene, conosco bene Alba, abbastanza bene Alba e tutta quella zona lì. Insomma, quindi sono terre a cui io sono particolarmente affezionato. Quindi tu sei partita da Alba.
Io cioè da Castagnito.
Da Castagnito.
Sono cresciuta proprio in campagna, proprio...
Che bello. Fino a quanti anni?
E fino all'università. Poi all'università ho fatto scienze della comunicazione, quando era ancora numero chiuso, vecchia, e sono finita, a Torino prendevano 500 persone, e non ho capito per quale motivo l'anno in cui mi sono iscritta io ne dividevano 250 stavano a Torino e 250 andavano a Ivrea.
Ok.
Non sapevo neanche come fosse Ivrea. La reazione è stata, quando ho visto questi cartelloni, ho telefonato a mio padre.
E questo è un Erasmus.
È stato interessante, mettiamola così, perché Ivrea probabilmente non era, aveva l'università, ma gli eporediesi non sapevano ci fosse l'università, quindi tu andavi per affittare la casa e la gente ti diceva: no, devi fammi parlare con un adulto che abbia una busta paga, perché nessuna università, difficoltà a trovarne l'alloggio. Però è stato un percorso carino che mi ha permesso di passare.
Tu eri nei 250 che erano di là?
Sì. E questo percorso mi ha permesso di passare da un paesino a un paesone.
Beh, è stato, diciamo che il destino ti ha voluto far arrivare a Torino preparata.
Sì. E poi la specialistica l'ho fatta a Torino.
E tu, ecco, nel superiore che cosa hai fatto?
Liceo scientifico.
Ok.
Scientifico, uscita dalle superiori, non avevo la più pallida idea di cosa fare, l'ho scelto, sono andata a esclusione. Quando ho scelto l'università, ho guardato i vari percorsi di studi, gli esami, per quanto ne potessi sapere, per quanto fosse l'informazione. Cioè, ricordiamoci anche che io sono di una generazione, sono del 1980
Come me? No, io 81, però sì, siamo uguali. Cioè,
e
stessa cosa.
comunque non è che raccolsi le informazioni su
No, no, no.
internet, andavi negli uffici dell'amministrazione, che erano aperti 2 ore alla settimana,
Sì, 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 sì.
anche più, e prendevi il libercolo e
E guardi il programma e dici: potrebbe piacermi, potrebbe essere anche interessante.
Sono andata a esclusione, mi sono iscritta a Scienze della Comunicazione per esclusione, e poi alla fine del terzo anno ho fatto un esame su strategia di impresa. Folgorata, ho detto: no, ma aspetta, qua forse ho sbagliato, devo prendere l'indirizzo economico. Quindi poi ho fatto la specialistica con indirizzo economico, e un po' mi sono pentita di non aver fatto economia e commercio,
Immagino.
però ho cercato, come dire, ho cercato di dare tutti gli esami, mi sono messa nel piano di studi tutti gli esami più economici.
Sì.
E dopo uscita da lì ho fatto un master in marketing e comunicazione alla facoltà di economia.
Ok, beh, forse anche lì secondo me potrebbe esserti andata anche bene, nel senso che ne sei uscita un pochettino più rotonda a livello di preparazione, quindi probabilmente oggi va molto meglio come, insomma, il percorso che hai fatto.
Sì, diciamo di sì. Poi probabilmente può arrivare da lì.
Sì. Certo. Ma tu sei tra quelle persone che alle superiori aveva un'idea di se stessi da grandi, oppure no?
Allora, avevo...
Cioè, ero... immaginavi?
Allora, mi immaginavo un obiettivo a 40 anni, ma ero una ragazza molto confusa in realtà, non sapevo veramente cosa fare perché non mi sentivo con particolari doti. E c'era chi suonava e aveva il gruppo musicale, c'era chi... Io non è che eccellessi in qualcosa in particolare, e non avevo trovato ancora la mia strada. Vero è che gli obiettivi ce li avevo abbastanza chiari, quelli generici e di altissimo livello ce li avevo abbastanza chiari.
Ok, poi vabbè, tu avevi in famiglia i benchmark, mi sembra di capire, nel senso che papà e la mamma.
Sono sempre stato un grande esempio, tantissimo, veramente tantissimo, perché loro, mia madre e mio padre, sono molto diversi ma complementari. Mia madre mi ha sempre spronato a essere molto indipendente dal punto di vista economico, proprio in quanto donna, perché mi ha preparato al fatto che poi la vita è vero, è inutile negarlo, la vita è difficile da questo punto di vista, anzi, diciamo che non è uguale paritaria. Quindi ha sempre, come dire, cercato di
Ti ha portato alla
studiare.
realtà, al
Sì, mi ha sempre
tavolo.
spostato a essere indipendente
Sì,
da
sì,
quello
sì.
di vista. Mio padre, che mi ha sempre lasciato scegliere in maniera abbastanza, ad esempio, per l'università. Mia madre sull'università, e no, e fai questo, ho sentito che il figlio di Tizio Caio Sempronio
Sì.
all'università. Mio padre, no, scegli quello che vuoi. Il discorso di mio padre me lo ricorderò per tutta la vita perché penso che sia stato uno di quelli che mi ha fatto fare un click. Mi ha detto scegli quello che vuoi, per me l'unica facoltà è economia e commercio. Come dire, o fai quella o per me qualsiasi cosa che tu faccia.
Il resto va tutto, è tutto, sì, ok.
Tutta fuffa, ecco, mettiamola.
Tutto uguale, ok.
Però mi ha detto, mi ha fatto questo gesto qua. Mi ha detto, io non andavo benissimo alle superiori, mi ha detto, io ti do un anno di tempo, se a giugno non hai dato tutti gli esami, io chiudo i rubinetti. Questa cosa.
Ok.
Sono laureata 6 mesi prima della fine del mio percorso di studi. Sì.
Ok.
Mi è proprio rimasta, mi è rimasta. Lì ho, come dire, all'università l'ho fatta come se fosse un lavoro. Quindi ho raggiunto una certa maturità da
Però tu hai fatto l'università subito dopo le superiori oppure hai preso un anno, hai lavorato prima?
Io ho sempre lavorato.
Ok.
Già quando facevo le superiori, sabato e la domenica, allora prima ho iniziato facevo la cameriera in pub, quindi la sera. Sabato sera principalmente, poi ho trovato lavoro in un negozio e facevo praticamente il jolly, lavoravo il sabato e la domenica e poi lavoravo durante le vacanze o estive
Ok,
come Natale, però l'anno sabbatico no, non me lo sono presa.
sì. Ok. No, perché questo è un po' l'approccio di chi ha già visto il mondo del lavoro. Cioè, chi ha già visto il mondo del lavoro, poi prende l'università o il percorso di studi come se fosse un mestiere, quindi puntuale, non ti bruci le deadline, gli esami li dai in maniera militare, cerchi di toglierti tutto senza fare lo schizzinoso sui voti, insomma, lo porti a termine nel miglior modo possibile, ma lo porti a termine, insomma. Quindi io anche ho fatto un po' così, nel senso che anch'io ho studiato e lavorato e l'approccio era diverso, lo vedevo con i miei compagni che lavoravano e i miei compagni che non lavoravano, insomma. C'era un modo di affrontare la giornata in modo completamente diverso.
È importante lavorare, secondo me dall'idea è un insegnamento importantissimo. Voglio dire, il mio non mi ha mai fatto mancare niente, cioè non mi hanno detto ho dovuto lavorare per colmare un
No, no,
qualcosa,
certo.
ma sono andata a lavorare per avere un'indipendenza economica, perché è
Certo,
giusto, mi davano quello che era giusto, io non ho mai avuto la paghetta settimanale. Lo considero ancora abbastanza corretto. L'ho fatto per indipendenza mia, ma lavorare ti tiene con i piedi per terra, perché poi quando esci
giusto.
dall'università hai l'idea di fare, di saper fare, sei laureato, dici, cioè l'obiettivo in testa, e adesso io voglio fare questo.
Certo.
No. Tu adesso devi entrare in un posto e rispettare, ad esempio, banalmente anche una gerarchia, no, di lavoro, appunto. Arrivo da un'altra generazione, adesso le aziende sono completamente diverse, quelle piccole sono più avanti. Spero che nelle mie aziende non si respiri il concetto di azienda degli anni Ottanta. Però lavorare e rispettare determinate regole, non rispondere, stare al proprio posto, questa cosa qua.
No, 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 certo. Ma banalmente essere puntuali su quelli che sono orari, scadenze, rispettare i colleghi, rispettare, come dici tu, le gerarchie, insomma, è tutto un altro mondo che la scuola non ti insegna. E quindi impari poi a aggiustarti poi meglio, poi quando invece devi ricoprire delle posizioni in cui sei una figura che viene ascoltata e vista davvero in azienda, perché quando uno ha 20 anni, sai,
È
fa il cameriere, insomma, io anche ho fatto il cameriere, insomma,
la
sì.
cosa che quando fai cameriera e stai in piedi per 8 ore
Sì,
al
sì, sì,
passoio
sì.
e ringrazi di poter studiare dall'altra parte.
Esatto. Io dico sempre, nella catena alimentare non si è neanche commestibili in quel periodo lì della vita, però ti serve perché poi quando invece inizia ad essere poi un professionista, poi ti sai giostrare, sai gestire meglio i rapporti con colleghi, con il capo, con partner esterni, eccetera, eccetera. Insomma, quindi assolutamente sì. Come ti vedevi lavorativamente parlando? Cioè, cosa volevi fare appena uscita dall'università? Ce lo sapevi, eh?
Avevo le idee chiarissime, non erano queste, quindi sono state completamente ribaltate. Io volevo fare il direttore marketing di una grande azienda, ero proprio, avevo quell'obiettivo lì, quindi tutto quello che ho fatto uscito dall'università, anche la scelta del master, dei primi stage dopo il master, sono stati tutti in questa direzione.
E hai fatto quello subito?
No.
Perfetto. Quindi tutto a posto.
Ho fatto tantissima gavetta. Allora, uscita dall'università, mi sono inventato un progetto per la vendita del vino nei paesi asiatici.
Quindi eri già creativa e sei
Sì, poi
partita
sono
subito.
andata a bussare a diverse cantine fino a quando qualcuno non mi ha detto: vabbè, dai, vieni, fai 6 mesi di stage e porti avanti questa cosa qua. Ho
Ok.
detto, ragazzi, io non parlavo l'inglese, quindi chiamare, che ne so, Taiwan,
No, certo.
non è stato semplicissimo. E lì ho scoperto quello che non volevo fare.
Ok.
Ho deciso di iscrivermi al master. Ho
Ma qua ti sei poi spostata a Torino o eri ancora là?
Allora, abitavo a Torino perché ho
Ok.
fatto. Sì, che l'ho fatto a Torino, abitavo a Torino, ma sono andata a lavorare in una cantina di Narzola.
Ok.
Viaggiavo.
Sì.
Poi ho fatto il master. Il master l'ho preso, se l'università l'ho fatta come un lavoro, il master l'ho preso come un lavoro e con tutta la fortuna, perché appunto, sono stata fortunata perché i miei mi hanno pagato il master, che non è da tutti, ecco. Quindi mi sono
Certo, non è
sentita
scontato.
appiccicata e non potevo perdere un colpo. Infatti, l'ho finito prima di quanto non richiedesse il percorso, la frequenza obbligatoria, perché sono stata selezionata dall'Azimut IOZ per fare uno stage di 3 mesi.
Ok.
Ho fatto uno stage di 3 mesi dove all'inizio mi dovevo occupare nel marketing.
Ok.
Quindi
Quindi bene.
Sì, no, benissimo, ero la donna più felice del
Era il
mondo.
top per te, sì, certo.
Del top. Io non so se hai mai letto il fumetto di Hilbert.
No?
Allora, bellissimo, provo a riassumertelo, non so se
Vai,
di
vai.
Hilbert è un impiegato di una grande azienda.
Ok.
In questa grande azienda c'è il reparto marketing, no? Decidono di fare un programma per cui tutti gli impiegati a turno vanno in altri settori. Quindi Dilbert si trova ad andare nel marketing. E nel reparto marketing tutti sono vestiti come degli dei greci, quindi con il
Ok.
polo, l'uva in
Sì.
testa, bevazzano vino e spiegano a Dilbert: quando tu hai un problema, chiedi al pozzo, lo porta vicino a un pozzo, tu fai le domande e questo ti risponde, quindi non hai bisogno di lavorare tutti i giorni, escluso il venerdì. E Dilbert gli risponde: e perché il venerdì no? È perché il venerdì ci sei tu nel pozzo. Mi immaginavo un ufficio marketing.
Bellissimo, bellissimo.
Sono andata, mi sono occupata delle divise. Delle le divise manageriali dei manager durante le fiere, perché l'Azimut fa fiere di settore. Oltretutto, stiamo parlando del mondo del lusso, imbarcazione di lusso, fiere fantastiche, veramente fantastiche.
Certo.
Esperienza di 3 mesi, bellissima. Mi rinnovano lo stage, ma avevano detto quando sono entrata, mi hanno detto quella dove sei seduta tu è la sedia dello stagista. Quindi fa 3 mesi, non metterci idee,
Non ti
fa 3 mesi.
affezionare,
Tra
ok.
3 mesi vai via.
Ok.
Dopo 3 mesi invece mi hanno proposto di chiudere l'anno perché era arrivato un nuovo direttore marketing che aveva in testa di fare il merchandising per chi comprava le barche Azimut. Un entusiasmo incredibile,
È una
veramente
bomba,
incredibile.
sì.
Però ero stagista, non sottopagata di più, veramente. Non mi ricordo, però avevo chiesto un leggero aumento perché non mi potevo pagare neanche la benzina
Sì,
per
sì, sì.
andare. E lì ho fatto, probabilmente è stato il mio primo, come dire, il mio primo momento di coraggio, perché ho chiesto l'aumento al mio diretto responsabile. Il diretto responsabile mi ha detto: ma io apro la porta, ce ne sono 50 come te dietro la porta. E in quel momento ho detto: vabbè, apri la porta
La
e
porta, vediamo cosa entra.
ho trovato altre persone e me ne sono andata via. Mi
Ok.
sono andata via, ho fatto
Che
poi.
tigre, che coraggio, che coraggio.
Però sono tornata.
Sei rientrata da quella porta, è rimasta aperta.
Sono rientrata da quella porta lì perché poi ho fatto dei colloqui, sempre grazie al master, alla Fiat e alla L'Oreal. Alla
Ok.
Fiat ero stata scelta per sostituzione di una maternità nel reparto marketing che seguiva la Multipla, adesso non me lo ricordo più bene, però sempre attraverso il master che stavo facendo, l'Azimut si era rimessa in contatto con me per
Ok,
riconoscermi, per rinnovarmi quell'aumento. E lì c'era la possibilità di finire l'anno di stage contro i 9 mesi di una gravidanza. Ho detto: vado a finire l'anno e mi prendo questo progetto nuovo.
sì.
Seguito il progetto del merchandising dell'Azimut, che è stato molto carino perché mi hanno dato in mano, il mio responsabile ci credeva poco, non aveva tutti i torti. Però questa per me è stata una fortuna perché mi ha lasciato in mano, io avevo un portafogli da gestire,
Sì,
avevo un
ok.
budget molto alto per la
Certo.
selezione di prodotti di lusso e quindi è stato divertente. Abbiamo fatto questa linea di merchandising dove parlavo col direttore in maniera diretta col direttore marketing e ho imparato tanto perché quando hai a che fare con tanti fornitori differenti che ti consegnano la merce sbagliata di magari giubbotti o di magliettine in seta che poi sono tutte logate nella maniera sbagliata e tu hai perso un
Sì,
sacco di
certo.
soldi e lì capisci cosa significa gestire gestire problemi.
Fare un brief fatto bene con accuratezza. No, no, certo.
Erano
No, no.
anche grossi, però è stata un'esperienza molto, molto, molto formativa, molto.
Beh, poi avevi, è stato un momento forse dove, perché ci sono quei momenti nella vita dove si prende consapevolezza della propria professionalità e quindi è lì che ti fai valere, no? Tu poi avevi anche un brand importante dietro, no? Quindi quando parlavi con un fornitore, comunque tu rappresentavi quel brand lì e quindi dovevi essere sufficientemente convincente e probabilmente dimostrare anche più dell'età che avevi.
Sì, ma ero ancora poco consapevole di certe mie competenze, perché sono sempre partita comunque credo di essere una persona abbastanza umile sotto tutti i punti di vista nella vita, e parto sempre dal presupposto che devo imparare. Quando di fronte a una persona devo ascoltare e devo imparare. Questo, secondo me, nella vita aziendale aiuta fino a un certo punto, perché se vuoi poi far carriera, devi anche imparare a venderti
Vero.
meglio,
Sì.
essere a volte un po' arrogante, che sono tutte,
Non sempre simpatico, questa è
non
un'altra
sempre
cosa.
simpatico. Io ho imparato a dire no troppo da vecchia. Non dico che fossi una yes woman, però
Sì, certo.
facevo fatica a dire
Ma
dei no.
sai, credo che sia anche normale, nel senso che sai, quando uno dopo gli studi, inizia a lavorare, si pensa sempre che l'azienda ti scelga perché ha visto in te particolari skill che altrove magari non ha trovato, eccetera, eccetera. Si fanno valere magari poco le proprie soft skill, che poi però in età un pochettino più avanzata diventano una componente fondamentale per la rotondità della
Ma
persona e del
perché poi
professionista.
le maturi
Eh
poi sono.
sì, eh sì.
Mi è fatto venire in mente una cosa molto interessante, che è una cosa che io utilizzo ancora adesso. Quando il mio responsabile mi ha scelta all'Azimut, mi sono chiesta perché mi avesse scelto, gliel'ho proprio chiesto, ho detto: ma perché il mio curriculum? Perché mi sembra ci fossero anche delle persone dalla Bocconi, che voglio dire, più rinomata. E mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto: io ho visto il tuo percorso curriculare, i tuoi studi, e ho visto, hai fatto il master eccellenza, eri la migliore del corso, ti sei laureata a pieni voti e più che in tempo e tutto. Le scuole superiori invece sei uscita. Ma questo come può essere una nota positiva? E lui mi ha detto: beh, tutti nel proprio percorso passano un periodo di smarrimento e sbandamento. Tu l'hai già fatto, tu l'hai fatto da giovane, come è giusto farlo, poi hai iniziato l'università e boh, non hai più avuto problemi. E
Beh, lì
quello.
probabilmente risolta, un po' più risolta rispetto ad altri della tua età, mettiamola
Sì,
così. Quindi
sì, sì.
sicuramente quello è, vista adesso con gli occhi dell'adulto che sono, secondo me è importante, nel senso che sai, quando si è giovani è un'età ancora un po' particolare, nel senso che qualcuno è già maturo, è già risolto, un po' come magari lo eri tu. Qualcun altro ancora no, perché sei ancora un piede tra l'essere giovanissimi e non avere responsabilità e non sapersi prendere cura neanche di se stessi, ad altre persone che invece sono già abituate ad essere serie, no? Per quando si parla di lavoro. E quindi probabilmente è stata la cosa che ti ha fatto effettivamente vincere. Anch'io ti avrei scelto.
Certo.
Anche tu ti saresti scelta, secondo me. Ma ecco, e invece conclusa quell'esperienza lì, poi cosa è successo?
Allora, è successo che sono andata a lavorare da uno dei fornitori che mi ha fatto il primo contratto di lavoro che non fosse uno stage,
Quello serio.
ma se era un poco pro.
Vabbè, però dico, era già un po' più.
Era già un pochino più, cifra molto bassa, ma avevo delle provvigioni commerciali e quindi guadagnavo bene, cioè mi sentivo di guadagnare bene, riuscivo
Okay. Se eri brava, sì, perché
riuscivo a mantenermi, era già una bella
quindi
conquista,
eri brava, ok.
e togliermi i miei sfizi. E lì ho iniziato a pensare un primo progetto online. Volevo, che in realtà mi era già venuto in testa prima, quando ho fatto quel progetto dei vini che ti
Sì,
raccontavo,
sì.
la mia idea in realtà era quella di fare una sorta di bollino, di consorzio per i vinaioli, Langaroli e Roerini, e fare poi un e-commerce per portare i piccoli marchi in tutto il mondo. Ma non avevo assolutamente competenza. Quindi mi ritorno a questa voglia di fare qualcosa sul web. E cosa ho fatto? Ho fatto un progetto e poi sono tornata dal mio direttore marketing e gli ho detto: guarda, facciamo una cosa, facciamo che tutta la parte logistica del merchandising, che è un pacco, gestirtela, perché non la gestisce nessuno, te la gestisco io in esterna con questo fornitore qua e creiamo un e-commerce apposta. Entusiasmo e facciamo l'e-commerce. L'e-commerce, io non sapevo niente di web, niente, avevo qualche base di HTML perché ho fatto l'esame di informatica.
Sì, però ok, all'acqua di rosa.
All'acqua di rosa. Ci siamo messi con un partner che ha fatto un sito, è stato un fallimento totale. È stato veramente un fallimento totale perché era molto costoso. Perché adesso, col senno di poi, il partner che avevamo scelto non l'avevo scelto io, ma non avrei avuto comunque le competenze per sceglierlo. Non avevo proprio, però ha fatto, non è stato un bel lavoro, non è stato proprio un bel lavoro.
Ma sei riuscito a portarlo a termine oppure è rimasto inconciuto?
L'abbiamo portato a termine, soltanto che per portarlo a termine, farlo funzionare, perché poi l'accordo era: io ti garantisco con l'Azimut, ti garantisco di vendere, di gestire tutto il merchandising per tutti i tuoi clienti e dealer che vendono le tue
Sì.
barche. Però mi dà l'opportunità di vendere merchandising anche a persone normali che non hanno le
Sì.
barche, e io mi tengo una percentuale degli introiti. Ma
Sì.
quella cosa lì bisogna saperla pubblicizzare, perché
Certo.
anche 25 anni fa non è che mettevi un sito e iniziavi a
Sì.
vendere
Certo.
tranquillamente, poi c'erano molte più problematiche.
Però l'imprinting da imprenditrice ce l'avevi già, perché la mossa che hai fatto di tornare dal tuo direttore marketing, fargli la proposta esterna, eccetera, eccetera, era da imprenditrice.
Sì, c'era già questa cosa probabilmente che covava sotto, forse mancava un po' il coraggio, perché poi da lì ho conosciuto Giuseppe quando lavoravo da questo fornitore, dove oltretutto ho conosciuto due persone argentine che lavoravano, erano impiegate in questa azienda qua, che per me sono state le mamme della mia organizzazione lavorativa. Cioè, io ancora adesso mi porto, perché io ero molto disordinata, le cose le portavo a termine perché gli obiettivi non li bucavo mai, ma non avevo ordine nel lavoro. Loro mi hanno dato un buonissimo imprinting, cioè se adesso sono molto più quadrata è grazie a loro. Conosciuto Giuseppe, e con Giuseppe abbiamo iniziato a uscire assieme, esce assieme tra una birra e l'altra, forse le birre erano un po' troppe. Allora, lui lavoricchiava in un'agenzia di comunicazione. Io poi mi sentivo di poter dare di più, perché non è che facessi, a me piaceva fare strategia marketing, non facevo strategia marketing, facevo dei progettini di merchandising e li rivendevo, non è che fosse.
Sì.
Quindi mi sentivo di avere ancora un potenziale inespresso, Giuseppe anche, e ci è venuta l'idea di creare, volevamo fare un evento senza soldi a Torino, no? Come facciamo a fare un evento senza soldi? Possiamo creare un gioco, e alla fine abbiamo creato una cosa che abbiamo chiamato Torino Spy, un gioco di spie dove gli iscritti nella nostra testa dovevano ricevere l'identikit di un altro giocatore, trovarlo nella città di Torino, bagnarlo con la pistola d'acqua ed ereditare la preda del loro bersaglio.
Interessante. Che anno era?
Ah, stiamo parlando del 2006-2007. E niente, prima è stato un progetto soltanto, come dire, davanti a una birra. E poi abbiamo iniziato a lavorarci seriamente, abbiamo creato un sito. Giuseppe aveva le competenze web, perché l'ingegnere informatico, a me invece mi mancavano quei pezzi lì. Però da parte mia avevo tutta la parte di comunicazione e marketing, che hanno fatto sì che, insomma, se tu cercavi un qualcosa da fare a Torino, che fosse mangiare la pizza, andarsi a bere una birra, locale aperto, spettacolo al cinema, trovavi il nostro sito. E trovavi il nostro sito che ti diceva su una schermata nera, ti diceva: non, lo sappiamo, non è quello che stai cercando, ma dacci un minuto che ti spieghiamo una cosa divertente. Spiegavamo il gioco e poi chi si voleva iscrivere pagava,
Molto bello, molto bello.
si scriveva il gioco. E com'è andata nella realtà? Nella realtà ci siamo detti: nessuno sano di mente si scrive una cosa del genere. Allora abbiamo fatto una prima edizione finta, dove io mi sono inventata 100 giocatori che giocavano a Torino, quindi mi sono inventata le storie, mi sono inventata i personaggi, queste persone dovevano scrivere sul blog e abbiamo creato tantissimi contenuti.
Ok, quindi hai creato un po' di hype.
Creato un po' di hype e poi ho fatto uscire un comunicato stampa che diceva: ci sono 100 spie a Torino che stanno giocando con le pistole d'acqua. Questa cosa è piaciuta, i giornali locali l'hanno ripresa, radio, no, i media locali, mettiamola
Sì,
così, e la gente ha iniziato a iscriversi sul serio. Ha iniziato a iscriversi sul serio ed è stato bellissimo, perché è stata una conquista. Poi abbiamo fatto effettivamente la prima edizione, dove si sono delle persone favolose, perché all'inizio dici: ok, abbiamo trovato delle persone che sono iscritte. Se nessuno sano di mente si iscrive, vuol dire che questi sono tutti psicopatici. E mandavano delle foto, perché per partecipare al gioco dovevi mandare la foto che doveva essere messa nell'identikit, e giocavano a mandare foto segnaletiche, perché erano degli spie, e tutti dicevano: con queste persone non voglio avere niente a che fare. Invece erano tutte persone divertentissime. Abbiamo fatto diverse edizioni
La
del
privacy
gioco.
era sotto le scarpe, era.
Non ne
Cioè,
parliamo adesso.
quella cosa sconosciuta. GDPR non si sapeva neanche che cosa fosse.
Ci mandavano le foto dei documenti d'identità. Noi
Figurati.
l'indirizzo di casa e l'indirizzo del luogo di lavoro.
Pensa
Quindi,
a te.
no, no, non sarebbe più fattibile. Non sarebbe più fattibile. Poi la gente è stata divertentissima. Avrei un sacco d'aneddoti da raccontare, veramente. Abbiamo fatto veramente delle cose molto carine. Sta di fatto che questo gioco è piaciuto tantissimo. I giocatori erano molto divertenti. Che non solo i media locali hanno riportato la notizia, ma la stampa pubblicava Torino 7 su di noi. Probabilmente qualche giornalista ha visto, ha deciso di farmi un'intervista, e quell'intervista lì è uscita in terza pagina. Quindi sulle pagine nazionali avevamo due pagine scritte da Sapegno, che è un giornalista di tutto rispetto, e ci ha ripreso anche Gramellini sul Buongiorno, che aveva in prima pagina. Da lì è stata un'escalation, perché poi questa notizia è girata, ci hanno telefonato di tutto, da Studio Aperto, Radio Monte Carlo.
Incredibile.
È
Cioè,
incredibile.
non credo che, insomma, l'obiettivo fosse quello. L'obiettivo era
No,
divertirsi.
no, non me lo immaginavo, non me lo immaginavo. I miei genitori mi hanno fatto morire, perché io i progetti li ho sempre condivisi con loro. E quando avevo raccontato dell'idea del gioco, mia madre mi ha detto: tu sei matta, non fare una cosa del genere. Che disonesto. Oggi ha visto arrivare i bonifici, arrivavano ancora a casa dei miei genitori e dicevano: ma qui ci sono un sacco di lettere, che cosa hai fatto, cosa è successo? Ho detto: vabbè, dai, aprine una e dimmi cosa c'è scritto. Ma qui c'è scritto pagamento kit di gioco a Big Boss Jennifer. Che cosa è questa cosa? Erano tutti bonifici, ingressi dei giocatori. E sì, poi niente, vabbè, comunque in quel caso non mi hanno supportato, in quel caso mi hanno dato della parte.
Credo.
Allora, poi ho avuto un po' di risonanza mediatica. Jay Monat, il fondatore di Bacheca, ha deciso di incontrare me, Giuseppe. Giuseppe intanto aveva già trovato, era già entrato in SEOLAB, proprio grazie okay. a tutto, perché avevamo creato un sito che era posizionato online per la qualsiasi.
Quindi molto bravo.
Sì.
Nella SEO.
Sì, sì, sì.
E nella programmazione, ok.
E Jay Monat ha deciso di acquistare questo progetto per organizzarlo per Bacheca. E da lì
hai fatto un exit, è stata la prima exit quella.
È stata la prima exit, sì.
Fantastico.
E quindi mi sono licenziata su due piedi proprio. Cioè, mi ricordo, ho parlato una sera con Jay Monat e il giorno dopo in ufficio alle 9 del mattino ho detto: me ne vado.
E poi era proprio l'inizio, no, di Bacheca all'epoca, quegli anni lì, no?
Non c'era già tanta gente, io sono arrivata dopo, c'era già
okay.
bella squadra, erano già abbastanza grandi, sì.
La D era ancora Gemonat?
Sì.
Ok, sì. E quanto sei stata in Bacheca?
Sono stata un anno e mezzo, due, perché l'idea che aveva Gemonat era quello poi di creare un'agenzia cross mediale. Perché c'era SEOLAB, c'era Media Street, che era l'azienda che faceva guerrilla marketing, c'era l'agenzia che faceva i siti web,
l'Easybit,
e mancava la parte più creativa. E quindi okay. la sua idea era fare questa parte creativa qua. Poi le okay. cose sono andate un po' diversamente. All'inizio ho lavorato in Bacheca, ho seguito una campagna all'interno di Bacheca di marketing offline e poi sono andata a lavorare su Simple, perché intanto è nata su Simple.
Sì, ha preso il posto di Easybit. So Simple.
In realtà So Simple doveva essere connettora, un po' in quella che aveva nella visione di Jay Monat, doveva essere connettore di tutte queste società. E ho lavorato lì poco, in realtà non tantissimo, ho lavorato lì veramente poco.
Il giusto però, per portarti a casa quello che di buono c'era da portarsi a casa, nel senso che... Sì. E beh, insomma, Bacheca mi sembra di capire che sia stato un turning point importante, no?
È stato importantissimo, perché lì ho imparato la gestione intanto di un team, perché non avevo mai lavorato con tante persone, quindi quello è stato sicuramente molto importante. Ho lavorato in un ambiente giovanissimo. E prima non avevo mai lavorato, ero fra le più vecchie, prima ero sempre stata la più giovane e ancora adesso continuo a essere sempre fra le più vecchie. E poi tutto il mondo dell'online l'ho scoperto grazie a Bacheca, quindi vari meccanismi, poi naturalmente ho iniziato certo. a studiare per conto mio, per stare al passo, però diciamo che è stato un bellissimo vivaio di persone molto interessanti, ecco.
Beh, tutte, io ho conosciuto tante persone che hanno lavorato in Bacheca, tutta gente estremamente vivace dal punto di vista mentale e anche a livello di attitudine, no? Quindi, insomma, se eri lì è perché te lo sei meritata.
Sì.
E sicuramente c'era tanta gente che come te se l'era meritato e quindi poi tutti insieme, sai, c'è anche uno scambio, no? E quindi diventa davvero un vivaio di giovani menti che vogliono creare e fare qualcosa di effettivamente diverso rispetto a quello che era all'epoca, no? Il mondo del digitale. Per cui
sì.
tanta roba.
Sì, ho imparato tantissimo dentro, veramente imparato tanto.
E dopo Bacheca?
Dopo So
Dopo So
Simple,
Simple, sì.
anche lì volevo fare altro, mi sentivo stretta nei miei vestiti, stavo rischiando, allora sono entrata in So Simple per fare strategia e ho visto il rischio di diventare account. Quindi ho detto no, preferisco provare a cambiare. E allora mi sono licenziata, ma non licenziata, nel senso che ho fatto un discorso, l'ambiente era molto amichevole, ci conoscevamo tutti, ho detto io voglio aprire la partita IVA, voglio aprirmi nuove possibilità, io continuo a lavorare per voi, ma con la partita IVA. E quindi, ma facendo progetti di strategia marketing, quindi ho iniziato a lavorare con loro con la partita IVA, ho iniziato a trovarmi altri clienti e ho iniziato a fare consulente. E consulente tosta anche lì. Qualche consulente ho avuto dei clienti che mi dicevano, che mi prendevano, mi compravano la consulenza. Ma non me la compravano, dicevano al consulente non fa niente, ho capito. Sei così convinto, allora perché firmi il
Sì,
contratto?
esatto.
E quella è stata anche una bella esperienza perché intanto mi sono dovuta mettere alla prova sul concetto del vendersi, perché dovevo presentare la mia professionalità e non è
Senza un
stato.
brand alle spalle.
Sì, non è stato semplicissimo, non è stato semplicissimo perché quello per me era una mia grande, grande carenza, ma mi è servito molto. E mi è servito perché mi ha permesso di lavorare in settori completamente diversi uno dall'altro, completamente diversi. Bello, è stata una bella esperienza anche quella.
E invece, quando è che sei diventata l'Anna Porello di oggi?
Che mentre facevo la consulente, l'idea mi piaceva scrivere, volevo avere siti web, ne ho aperti boh, un milione che poi sono morti, tanti progettini che non hanno preso piede, non hanno preso piede che in realtà non monetizzavano,
Sì, certo.
prendevano piede, ma poi non c'era la possibilità, rimaneva un hobby e basta.
Sì.
Alla fine, Giuseppe ha avuto l'idea di aprire un blog, intraprendere, per condividere ciò che apprendevamo, perché ecco, io se quello che posso dire è che non ho mai smesso di studiare, mai, mai. E giustamente Giuseppe ha detto apriamo un blog e condividiamo quello che impariamo con gli altri, perché come noi ci saranno un sacco di persone. E io avevo più flessibilità a livello lavorativo e ho iniziato a scrivere. Ho iniziato a scrivere, e lì funzionava ancora bene Google AdSense, e quindi tra la mia scrittura, lì avevo acquisito competenze SEO anch'io, non tecniche, perché non sono mai stata tecnica.
Però di scrittura, quindi sapevi montare un copy SEO compliant.
Sì. E quindi avevamo tanta visibilità, allora voleva dire anche monetizzazione attraverso AdSense. E quando ho iniziato a monetizzare e abbiamo visto una possibilità di crescita insieme, perché poi è una scelta, quella è stata una scelta familiare, nel senso che io ho deciso di non fare più consulenza. In un momento in cui stavamo creando anche la famiglia, quindi il tempo si restringeva di più, ho detto mi dedico al 100% a questo blog. E lì è iniziato a crescere molto bene. Abbiamo scoperto il mondo delle affiliazioni, non soltanto di AdSense, e naturalmente quello che posso dire, si scoprono nuovi mondi, nuove opportunità, tutte le volte che c'è un momento di crisi. Perché da che mi portavo a casa più che uno stipendio attraverso AdSense, cioè guadagnavamo bene con intraprendere, c'è stato un cambio d'algoritmo e dall'oggi al domani è crollato il sito, AdSense non poteva, cioè praticamente non era più remunerativo e da lì allora abbiamo scoperto le affiliazioni. Con le affiliazioni, nuovi mondi, nuove cose di cui parlare e siamo, come dire, siamo rinati. Poi siamo diventati grandi e siamo diventati società, cioè all'inizio ero, come dire, l'imprenditrice digital col blog
Sì,
che guadagnava bene, poi invece siamo diventati azienda dove io e
ok.
Giuseppe siamo diventati soci e da lì è iniziato un nuovo percorso che non era soltanto del concetto di faccio un blog e vedo come monetizzarlo, ma cerco di capire quale può essere una linea di business che mi può sostenere l'azienda. E da
Quindi
lì.
vera imprenditrice
Da lì
e investitrice.
investitrice, sì, perché lì abbiamo fatto tante prove, tanti tentativi, tanti studi per fare tante linee di business diverse, qualcosa ha funzionato molto bene e qualcos'altro no, qualcos'altro ni poteva funzionare, ma come dicevo prima, a un certo punto devi capire, devi dire dei no e dire del no e fare anche determinate scelte che adesso posso dire mi hanno premiato, allora sono stata coraggiosa
Eh
perché sono
beh,
stata
certo.
molto controcorrente, molto, molto,
E
tanto.
ad oggi qual è l'attività che ti porta via più tempo?
Allora, oggi mi so gestire molto bene il tempo
Ok, bene. De deriva
a livello
forse anche dal fatto che sei mamma, quindi.
sì, ma in realtà è arrivato dopo perché io avevo un approccio per cui più mi caricavo di lavoro, più riuscivo a essere organizzata ed efficiente. Quindi
Ok.
tendenzialmente facevo milioni di cose, lavorando le mie dalle 8-10 ore al giorno, gestivo alla perfezione la famiglia e tutto. Poi a un certo punto, casi della vita, sono successe tante cose, ti siedi e dici ma è corretto? Ecco, cioè, le aziende sono mie, ma veramente voglio essere schiava di questa metodologia di lavoro quando
Sì.
insegno agli altri che devono delegare, che devono
Certo.
imparare. E quindi ho iniziato a ritagliarmi del tempo per me stessa, per la famiglia, per la crescita professionale, che è sempre importante. Diciamo che adesso le cose che mi portano più tempo sono le cose più noiose.
Ok, bene. Vabbè, questo insomma ci sta, dai. E, se si può dire, che cosa ti aspetti da quest'anno che è praticamente appena iniziato, no? Quindi diciamo che cosa pensavi quando è finito il 2023 sul 2024?
Oh, mi fa una domanda difficilissima
Ma
perché io
apposta, la domanda di chiusura, quindi.
nel 2023 ho pensato quest'anno vado in pensione, cioè nel concetto non lavoro,
Ok.
faccio in modo di non lavorare più, ma scritto su un pezzo di carta è successo di tutto di più, quindi assolutamente, ma forse è stato un bene perché poi lavorando ti tieni aggiornato, ti tieni sul pezzo, penso che sia importante la componente lavorativa. Diciamo che nel 2024 comunque spero di riuscire a ritrovare un equilibrio fra vita privata e lavoro degno.
Ok, quindi un bilanciamento di vita migliore. Lavorativamente parlando, tutto bene.
Sì.
Vita personale, direi anche tutto bene, però vorresti provare a riequilibrare il tutto in maniera un pochettino più sensata, no? Rispetto a.
E che ho tanti obiettivi di vita, ho tanti interessi, tanti,
Ok.
tantissimi, e quindi voglio dedicare un po' di tempo a questi miei interessi che mi fanno crescere, in maniera diversa. Dicevo prima, io sono partita da giovanissima con obiettivi di alto livello, li ho raggiunti tutti. Fortunatamente mi ero data anche il timing, quindi 40 anni li ho raggiunti, escluso uno che adesso voglio portare a termine. È un obiettivo di vita, non di business.
Ok, molto buono. Ma sono contento. È stata una bellissima chiacchierata, Anna.
Bene, mi fa piacere.
Secondo me è stata di stimolo a tante persone. E, insomma, si sono dette un sacco di cose super interessanti. E io ti ringrazio per essere stata con noi.
Io ringrazio voi di avermi invitata.
Grazie, speriamo di farne poi altre, insomma. Adesso
Volentieri.
abbiamo preso la mano, quindi vedi che è andato tutto bene. Grazie mille, Anna.
Grazie.
Ciao, alla prossima.
Ciao, buona giornata.
Ciao.